tutti i presenti. Dio vi benedica e ci benedica. Che lo Spirito Santo possa impattare la nostra vita. E Gesù è salito in cielo affinché il Consolatore, lo Spirito di Dio, venisse a noi. Dice, è utile che io me ne vada, affinché il Consolatore, lo Spirito della verità, venisse a voi. Lode Gesù Cristo. E noi abbiamo un aiuto. Dice, come possiamo fare in questa terra, in questo tempo? Dice, i tempi sono sempre difficili, più difficili. Più andiamo avanti, più vediamo che è difficile. Stiamo vedendo, usciamo da una pandemia e subito dopo c'è subito una situazione di guerra che crea, diciamo, disagi nelle popolazioni, ma anche delle crisi nel mondo, nelle nazioni. I tempi saranno sempre difficili, gli ultimi tempi ancora di più. Lode Gesù Cristo. È chiaro che in questo tempo le difficoltà sono, come dire, a vista di tutti. Ma questo non ci deve scoraggiare, anzi, noi dobbiamo da questo capire che sempre di più il Signore ci ha e ci ha trasmesso la sua verità. Noi conosciamo la verità dice ci renderà liberi, la verità è Lui. E nella Bibbia è scritto tutto quello che sta avvenendo. Noi, chi ha occhi per vedere e orecchi per udire, comprende che siamo nei tempi di Dio. Certo che se noi confidiamo nelle, come dire, in quello che noi vediamo nelle istituzioni fisiche, nel mondo naturale, nella politica, nelle nazioni, nel benessere, nell'economia, se poggiamo la nostra vita su queste cose, allora c'è grande delusione. Per la maggior parte. Io leggevo, parlavamo con alcuni tempo fa, c'è una statistica che sta dicendo che la pandemia, la guerra, la situazione difficile sta portando a una diseguaglianza nel mondo in maniera sempre più marcata. Pochi ricchi, poche persone ricche hanno il 50% della ricchezza mondiale. In Italia stesso, non ricordo se un centinaio di persone hanno il 50% della ricchezza dell'Italia. Nel mondo mi pare che siamo a 8-10. Cioè, quindi stiamo parlando di cifre, di cose. Considerate che siamo 6 miliardi e mezzo su questa terra. Per dire che 10 persone detengono il 50% della ricchezza di 6 miliardi e mezzo di persone è una cosa incredibile. Questo ti fa capire dove sta andando, dove stiamo andando, dove il mondo sta andando. E che il messaggio di Gesù è sempre, come dire, più attuale, e noi abbiamo bisogno, l'uomo ha bisogno di connettersi con Dio. E quindi chi è chiamato? Noi siamo chiamati a predicare l'Evangelo, la Chiesa, la buona notizia. Dice: andate a portare la buona notizia, a predicare la buona notizia a tutto il mondo, dice, a tutta la creazione, a tutte le creature. Annunziate la buona notizia. E qual è la buona notizia? Vi ricordate la Pasqua? La buona notizia è che Gesù è risorto. Qual era la buona notizia? Tutto il mondo, tutti i fratelli, tutti i discepoli di Gesù erano afflitti, erano, come dire, dispersi, chiusi, alcuni erano chiusi, nelle stanze chiuse, avevano paura. Ma la buona notizia qual è? Gesù è risorto. Dice: andate a raccontare che io sono risorto, sono tornato, sono in mezzo a voi. Lode Gesù Cristo. Gesù è risorto, è in mezzo a noi, attraverso il suo Spirito. Ancora oggi, questa è la buona notizia, Dio è in mezzo a noi, non siamo soli. Fatti animo, fatevi animo. In questo tempo di difficoltà noi non siamo soli, Dio è con noi. Voi sapete che io credo che ognuno di noi forse sta attraversando qualche momento di prova. Dice la scrittura che arrivano tempeste, ci saranno momenti di tempeste. In Proverbi 10, versetto 25, è scritto così. Dice: le tempeste possono spazzare via gli ingiusti, ma i giusti hanno una base che li mantiene saldi. Oggi noi dobbiamo resistere ai venti forti, no? Il vento è una forza potente di questa, della natura, una delle potenze che noi subiamo a volte, no? Da noi magari in qualche maniera, in qualche giornata particolare, noi abbiamo visto il vento che spazza via tutto, pure da noi qua. Abbiamo visto che nel mondo produce danni ingenti. E nella Bibbia Dio usa il vento come una metafora per dirci che nelle prove, che nelle circostanze inaspettate che si possono manifestare nella nostra vita, cioè nei venti, a volte ci sono venti di cambiamento, venti di opposizione, di tentazione. O di conflitto. La scrittura ci dice che noi dobbiamo resistere a questi venti. Capitate a qualcuno di voi di subire uno di questi venti nella propria vita? A me sì. È normale. It's normal. The wind comes and tries to di abbattere tutto. Il vento. La scrittura poi parla dei venti, di resistere ai venti, di non farsi influenzare dai venti. Dice: le tempeste possono spazzare via gli ingiusti. Mettilo, Yoshi. Metti questo versetto. Chi è che cade? Chi è che viene sradicato quando c'è un vento forte? Quale tipo di albero? Magari quello che non ha una forte radice. Gli alberi più deboli vengono staccati, sradicati, il vento ha la forza poi di ciò che non è stabile. Possono essere prove, conflitti, cambiamenti, cambiamenti familiari, lavorativi, di gruppo. Venti di opposizione, magari vi è mai capitato, si entra in periodi, un vento, ondate di oppositori. Quando dovettero condannare Gesù, erano tutti divisi, si unirono insieme. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Che tipo di vento sta soffiando nella tua vita? Riflette. Che tipo di vento? La risposta la possiamo trovare in questo versetto, la consolazione, come dire, la soluzione. Efesini 6, 13. Dice, indossate l'intera armatura di Dio. Così sarete in grado di resistere nel giorno malvagio, per resistere sino alla fine. Fratelli, Dio non ci ha promesso che su questa terra noi non avremo problemi. Proprio è scritto, dice, dal mondo riceverete tribolazione. Noi siamo qua dove c'è il dominio del mondo. Qualcuno ogni tanto che perde la bussola, nel senso, perché a noi il Signore lo ha rivelato, ce l'ha detto, dice, il mondo giace nel maligno. Ma quello non mi ama, io ho fatto del bene, non c'è una corresponsione, non mi ha corrisposto. Io ho salutato e quello non mi saluta. Io ho fatto il bene e quello non mi fa il bene. Dal mondo riceverete tribolazione. A volte sono le aspettative che noi abbiamo. Io ne sto parlando in questo periodo, soprattutto nelle relazioni. Cristianesimo è relazione, fratelli. E cristianesimo è creare buone relazioni. Il Signore viene per cambiare il nostro cuore e per ripristinare le relazioni. Ma Lui non parte nel ripristinare le relazioni organizzando un ufficio, come si chiamano oggi quelli, sapete, oggi ci sono quelli di mediazione, là, come si chiama? L'ufficio di mediazione. Transazione e mediazione. Oggi no, c'è Dio non ha detto di organizzare degli uffici di mediazione. Ci sono due posti qua, Ci sono due posti. Qualche anziano? Qua, vieni avanti, qua c'è posto. Lode Gesù Cristo. Quindi stavo dicendo, Dio non ha stabilito che noi dobbiamo organizzare i giudici di pace. Questo è nel mondo. Questo è nelle organizzazioni sociali, umane. Egli ha stabilito, sai che cosa, per ripristinare i rapporti? Chi è che mi aiuta qua? Che questa parola non mi viene. Che cosa ha stabilito il Signore per ripristinare i rapporti? Inizio che me l'ho dimenticato. Il perdono. Grazie Hillary. Forgive. Sai che cosa ci ha dato il Signore? Il perdono. Per ripristinare i rapporti, le relazioni, egli lo ha impostato sul perdono. Umanamente, perché nel mondo naturale, nel mondo degli uomini, ci sono le crisi, non c'è perdono. C'è perdono? Tu mi perdoni, moi? Oui? Oui, ha detto sì. Tu mi perdoni? Mon ami, tu mi perdoni? De toutes les choses? Grazie. Tutto? Mensa? Tutto? Se tu mi dici tutto, io ci credo. Grazie a Dio. Qua su Zoom c'è qualcuno che non mi ha perdonato tutto? Dice, no, pastore, 99. Però l'1%. Dico, fra di noi, fra di voi, prima di venire e presentare l'offerta al Signore, cioè la nostra vita in offerta, hai messo tutto a posto? Perché come fai a dare la tua offerta a Dio se non sei a posto? Cioè in pace. Come la pace, no? Quando la Scrittura ci parla di pace, non parla di pace quella del mondo, quella no guerra, no war, peace. Non parla di questo tipo di pace. La pace è un dono di Dio che sopravanza ogni intelligenza. La pace è il dono di Dio, il regalo di Dio per gli uomini. Tu lo vuoi questo regalo? Lo vuoi questo regalo? Tu che sei online. Io pace, guarda, datemi tutti i contenitori, voglio pace. Io mi ricordo quando non avevo la pace, ero tribolato. Non sapevo che problemi avevo, ma sai quando uno è pieno di problemi e non sa che problemi ha? C'è un problema, che problemi? Non lo so, problemi. Ti è mai capitato? E io quando ho visto i fratelli che lodavano il Signore, cantavano al Signore, e avevano il volto, io spero di vedere questi volti sempre, il volto libero, ah, pace, la pace di Dio. Io ho detto, all'inizio, quando li ho visti, ho detto, io, ma Signore, ma dove sono? Ma dove sono capitato? Vi dico la verità, ho detto io. No, Carmelo. Dice, ma poi prima della fine del culto ho detto, Signore, pure io come loro voglio diventare. Voglio essere come loro, liberi di cantare, di lodare, di amare, di avere rapporti, buoni rapporti con tutti. Hai bisogno di buoni rapporti con tutti? C'è bisogno di pace dentro di te, nella tua vita? Ti do la chiave, che non è una chiave piccola. Io mi ricordo sempre, quando venivamo dall'America, e c'erano le case qua in Italia, noi avevamo una specie di garage, che c'era una chiave così. Così. Con le chiavi antiche, grosse. Il perdono è come quella chiave, è una chiave che importante, che non la puoi perdere, non te ne devi dimenticare, te lo devi ricordare sempre. Io, grazie a Dio, qua mi, se mi dimentico, me lo ricordate. Se io mi vedete che, pastore, perdona. Quando mi vedete che entro nell'area del non perdono, ricordatemi, pastore, perdona. Ciò non significa che uno non deve dire la verità, eh? La verità va detta, la riprensione va fatta. Ma c'è anche il perdono. Lode Gesù Cristo. Quindi, tu vuoi ristabilire buoni rapporti, pace dentro di te? Perdona. Perdona. Tutti i torti subiti, dici che devo perdonare. I torti che tu ritieni di avere subito, quelli devi perdonare. E poi chiedere perdono di quello che hai fatto. Perché se tu hai coscienza che hai fatto male, devi chiedere perdono. Lode Gesù Cristo. Quante volte... Signor, perdonerò. Quante volte,
Signor, perdonerò.
Ah boh, questa ve la faccio dire. 70
volte.
70 volte. 70 volte. 7. Tu devi perdonare. Io voglio perdonare per restar vicino a te. Quante volte,
Signore,
io ho imparato 70 volte 7 al dì. Quindi, sì, come dire, ci sono momenti dove ci sono tempeste, venti che toccano la nostra vita, venti che vorrebbero spazzare via. Ma noi abbiamo visto che, dice l'empio, l'ingiusto viene spazzato via quando c'è la tempesta, ma il giusto rimane fermo. Signore, grazie. Perché le radici sono radici forti. Le radici di Dio sono radici forti. E quindi noi dobbiamo stabilizzare le nostre radici in Cristo. Non nelle cose umane di questa terra, in Cristo. In Cristo significa nel cielo. Radice nel cielo. Dove sono le tue radici? Non nei rapporti umani. Il pastore non mi ha risposto, l'anziano non mi ha chiamato, la sorella non mi ha detto, quello non ha fatto, l'amico. Qua siamo nell'umano. Uso questo per dire siamo nell'umano. Lode Gesù Cristo. Dice come resistere ai venti della vita. Uno, rimanere connesso alla famiglia spirituale. Efesini 4, versetto 11. Dio ha dato alla sua Chiesa, primariamente gli apostoli, profeti, evangelisti, pastori e maestri, dottori. Questi sono dotati del dono per preparare il popolo di Dio alla sua opera di servizio, affinché noi nel corpo di Cristo possiamo essere edificati insieme finché non arriveremo tutti uniti nella fede. Per diventare pienamente maturi e cresciuti nel pensare come Cristo. Allora non saremo più bambini, sballottati avanti e indietro e sospinti qua e là da ogni vento mutevole, in un'altra traduzione dice di dottrina, di insegnamenti, di persone ingannevoli che ti portano nell'errore con le bugie, contro, che suona come la verità, che bugie che sembrano verità. Non so, in questi giorni io ho sentito credo che è un fatto di cronaca, delle sette. Ci sono delle persone che sono arrivate a suicidarsi insieme, che frequentavano una setta. Questa setta come tutte le sette, sono chiuse e hanno degli indirizzi, come dire, erano improntati su, erano motivazionali, baci, abbracci, eccetera, eccetera, che avevano una convinzione che forse la fine del mondo sarebbe avvenuta in questi giorni. Poi non è avvenuto la fine del giorno, sono entrati nella quello che dicono. Sono entrati nell'afflizione e sono arrivati al suicidio. Terribile. Una cosa terribile, fratelli. Questo per dire che dobbiamo stare attenti a ciò che sta influenzando la nostra vita, a ciò che può, io sto cercando ora la lettera che ho mandato l'altro giorno, alleluia, Joshua tu ce l'hai? Siamo negli ultimi tempi. Ho mandato alla Chiesa, no? Appena ho visto sta cosa, ho sentito il bisogno di comunicare a tutti un'attenzione particolare. Nel capitolo 2 di nel secondo Timoteo 3:1 è scritto così. Dice: "Devi sapere che negli ultimi tempi ci saranno giorni difficili." Demetrio, puoi mandare a Joshua per favore? Lo Spirito parla chiaro, prima di Timoteo 4:1. Lo Spirito parla chiaro, ci dice che negli ultimi tempi alcuni abbandoneranno la fede, seguiranno maestri di inganno e dottrine diaboliche. Lode Gesù Cristo. Siamo negli ultimi tempi, l'abbiamo detto all'inizio, e ci sono anche venti di dottrine, di insegnamenti. E Dio che cosa ha stabilito? Ha stabilito la Chiesa proprio per questo motivo. Ha stabilito la Chiesa come elemento dove Dio ha messo nella Chiesa i ministeri per fortificare il corpo di Cristo. Voglio leggervi l'ultimo versetto, 2 Timoteo 3:1-7, alla fine, Joshua. Guarda che dice qua la scrittura. Poi ditemi se la scrittura non è attuale. Dice, ma capisci questo, che negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, arriveranno tempi pericolosi, di grande stress e difficoltà. Giorni difficili, che saranno difficili da sopportare. Quindi dobbiamo avere pazienza, dobbiamo avere forza. Se non ci fortifichiamo nel Signore, come possiamo affrontare questi giorni difficili? Una domanda. Dico, vi sto facendo una domanda, non mi dovete rispondere. È una domanda che deve stimolare in voi. Dice, che devo fare per resistere? Perché dice, no, mi sta venendo meno la pazienza, non sopporto. Perché le persone saranno amanti di se stessi, di sé. Dove è scritto? Nella Bibbia. Narcisisti, egocentrici. Cioè, negli ultimi tempi le persone, se tu stai notando, guarda, se tu guardi un pochettino quello che è il mondo della pubblicità, no? Le comunicazioni, il marketing. si stanno incentrando sulla persona, sul benessere della persona, sul vivere il mondo intorno a sé, sì o no? Cioè, che cosa ti stimolano? Ci stanno stimolando, fratelli, a pensare a noi stessi e non agli altri. Questo è lo spirito del mondo che fa questo. Mentre la Chiesa di Cristo, che ama Dio e ama il suo prossimo come se stesso, sta portando avanti questo messaggio di amare Dio e di amare il prossimo. Guarda che dice il mondo, il contrario. Non dice il contrario? Sì o no? Buongiorno. Amanti del denaro. Gli ultimi tempi saranno amanti del denaro. Spulsi dall'avidità, vanagloriosi, arroganti, oltreggiatori, disobbedienti ai genitori. In un'altra traduzione dice, mi ricordo che dice, senza, come dire, affezione naturale, cioè senza seguire l'ordine delle cose naturali, no? Nella disubbidienza, nella ribellione. Ingrati, empi, profani. E saranno poco amorevoli, cioè privi di affetto umano naturale, insensibili e disumani. Con pettegolezze inconciliabili, maliziosi, privi di autocontrollo, intemperanti, immorali, cioè, ma brutali, odiatori del bene, traditori, spericolati, presuntuosi, amanti del piacere. Piuttosto che amanti di Dio, aggrappandosi a una forma di pietà esterna, religiosa, anche se ne hanno negato il suo potere perché la loro condotta annulla la loro pretesa di fede. Allora tu, se tu noti, tutte queste cose, ce l'ho scritte 2000 anni fa queste, 2000 anni fa circa, che ci dicevano che negli ultimi tempi saranno così. E se guardiamo, non stiamo vedendo che negli ultimi tempi il mondo, la società sta andando verso questo indirizzo? Ci dice una cosa il Signore, evita queste persone, tienili lontano da loro. Io devo spiegare questo. Dio ci manda nel mondo, Dio desidera che noi restiamo nel mondo, ma ci dobbiamo ricordare che noi non siamo del mondo. Dice, tu devi stare nel mondo. Nel mondo devi portare l'Evangelo, la testimonianza, devi essere sale, devi essere luce, ma non sei del mondo. Tu non rispondi al Dio del mondo. Sai chi è il Dio del mondo? Vediamo chi è che... È così. Noi non siamo del mondo. Noi rispondiamo al nostro Dio. Il nostro Dio è Gesù Cristo. Lode Gesù. Dice, evita queste persone, tienili lontane da loro, perché tra di loro ci sono quelli che si fanno strada nelle case, affascinano donne moralmente deboli, spiritualmente nane, piccole, appesantite dal peso dei loro peccati, facilmente influenzate da vari impulsi, imparano e ascoltano sempre chiunque gli insegna, ma non sono in grado di arrivare alla piena conoscenza della verità. Lode Gesù Cristo. Se nella tua vita, se nel tuo percorso di vita stai incontrando persone così, evitali, Non diventare amico. Lode Gesù Cristo. Quindi vogliamo resistere ai venti, alle tempeste? Dobbiamo cercare di rimanere collegati alla famiglia spirituale. Perché è nella famiglia, è nella Chiesa, è nel corpo di Cristo che Dio provvede i ministeri, cioè ha dato i doni per fortificare ognuno di noi. Sai dove li ha dati? Nel corpo. La pecora è difesa nell'ovile, non se vive per i fatti suoi nei monti, da sola, nei ruscelli. Là è pecora senza pastore e quindi è in balia dei lupi, delle volpi, di tutto ciò, di tutti gli animali e le bestie feroci. Questo ci dice il Signore. È credibile? È credibile? Per me sì. Non so se per voi è credibile, voi su Zoom è credibile? Meno male. Lode Gesù Cristo. Poi dice, che possiamo fare per resistere a questi venti? Venti che cercano di sradicare la nostra vita, di abbatterci, di affliggerci, di mollare. A volte uno dice, no, mollo, sai, ho avuto una rivelazione, mollo, mollo tutto. È venuto mai a qualcuno questo pensiero? Sai che è venuto pure a me? Ti posso dire la verità? Io sono uno di quelli che dico, mando a quel paese tutte e tutti. Sai quante volte ero il numero uno in questo? Ero il numero uno. Ma grazie a Dio che lo Spirito Santo non mi lascia nei miei pensieri umani, nella mia natura umana. Grazie a Dio, Signore, natura umana ti calpesto, sei sotto, ti tengo sotto, pensiero maligno via, al nome di Gesù Cristo. Io voglio perdonare, voglio amare sempre più il mio caro e buon Gesù, sempre, aiuto. Voglio amare egli è il re dei re, signore dei signori.
Si chiama Gesù, 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 sì, egli è signore.
Amen. Quando vedi qualcuno che è nella lotta, cantagli sto canto. Quando mi vedete afflitto, tribolato, vi autorizzo di cantarmi questo canto. Noi, tu vuoi superare le crisi, i venti, le tempeste. Allora tu ti devi pluggare, collegare col cielo. Se noi ci colleghiamo col cielo, è fatta. Noi riceviamo la forza per vincere le forze naturali. Le forze soprannaturali vincono quelle naturali. Matematica. Ingegneri, matematica. Qua inizio, guardo là, è una serie di ingegneri abbiamo, futuri ingegneri. Devo stare attento quando parlo, perché qua mi fanno subito L'analisi, come si dice l'analisi matematica? Fanno i calcoli. Lode Gesù Cristo. Quindi il secondo punto per poter vincere, resistere e vincere è mettere in pratica tutto ciò che abbiamo imparato. E leggiamo Matteo 7 e poi Giovanni 13. Mettiamo questi due versetti, 7, 24, 25, Matteo 7 e poi Giovanni 13, 17. E Gesù disse: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha edificato la sua casa su una solida roccia. Cade la pioggia, si alzano le acque e soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, eppure non è caduta. Non è stata sradicata. Perché? Perché aveva le sue fondamenta sulla roccia. Lode Gesù Cristo. I momenti di crisi, fratelli, è normale. Ti posso dire una cosa? Ci sono prove, ci sono problemi, ci sono tempeste, ci sono venti. Sì o no? È normale. Siamo su questa terra. Perché se eravamo nel cielo non c'erano ste cose. Quindi ti comunico che è normale. Hai problemi con qualcuno? È normale. Ma noi la soluzione vogliamo, giusto? Tu vuoi la soluzione? Vuoi vincere questi problemi? Ah, legge. Dice: chiunque ascolta queste mie parole le mette in pratica, cioè praticare ciò che abbiamo ricevuto. Tu hai ricevuto insegnamenti sino ad oggi? Dico, non solo stamattina, ma da prima, insegnamenti buoni, positivi, quelli di vita. Bisogna praticarli. È giunta l'ora di praticare. E in questo periodo io ho incontrato dei fratelli in questi giorni, anche pastori, i quali ho visto che stanno focalizzando la loro vita sulla teoria. E io ho cercato di fargli capire che la troppa teoria, dice la scrittura che uno poi diventa, sapete che immagine mi veniva a me in mente quando mi parlavano di questa cosa sull'insegnamento, che noi dobbiamo conoscere? Che è giusto conoscere, io sono uno che è giusto conoscere. A me è venuto in mente come quelle pecore, ci sono quelle pecore che non escono mai dall'ovile, che sono li curano come i maiali. Sapete, il maiale perché viene lasciato dentro un piccolo recinto? Non si muove, ingrassa, prende peso e ingrassa per questo motivo pure, no? Velocemente. Non si muove. Ho detto io, rischia una pecora di diventare come quel maiale che ingrassa e poi alla fine ha i piedi così piccoli che non ce la fa. La troppa teoria gonfia. La troppa conoscenza. Noi dobbiamo conoscere. Dobbiamo conoscere la teoria. Ma soprattutto poi dice Gesù, che dice? Praticate, mettetelo in pratica. Quello che avete ricevuto lo devi mettere in pratica, perché se rimane, come dire, teoria, è grasso. E se non si pratica è come il grasso materiale adiposo. Quando vai dal nutrizionista, quello ti pesa, oggi ci sono questi tipi di bilance che gli esce quanto massa grassa hai, massa magra, e là non si scappa. È vero? Dice, quando vai là, alcuni dicono, no, non vado, perché... E sapete, nelle chiese c'è un'obesità spirituale. Nel mondo ecclesiastico, diciamolo così, va, religioso, c'è un'ondata di obesità. Significa obesi, cioè persone che si muovono poco e mettono in pratica poco. Questo significa. Conoscono molto, ma non lo mettono in pratica. Il Signore cosa disse a quelli? Dice, Signore, ma come, non ti ricordi di noi? Dice, no, non vi ho conosciuti. E poi quando quelli gli dicono, Signore, quando mai ti abbiamo conosciuto? Mi avete dato da bere? L'avete fatto a uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. Le opere che noi facciamo nel corpo, nel suo nome, vengono fatte, vengono registrate, sai, nel bilancio, registrate come fatte a lui. Ma tutta la conoscenza, perché lui non ci verificherà nella conoscenza, non è come la scuola, dice, vediamo, dice, se hai la conoscenza vieni salvato. È la pratica, è praticare ciò che noi conosciamo. Quello che noi riceviamo lo dobbiamo mettere in pratica. Quello ci salverà. Tu vuoi sapere cosa ci salva, cosa ci aiuta a vincere i venti, le prove, le tempeste, i problemi giorno dopo giorno? Mettere in pratica quello che riceviamo. Perdo? Soppo? Pasi, eh? Alla fine di Prima Corinzi 13, dei 15 punti, che dice l'ultimo? Quale, quale? Itzega, non lo volete dire. Non lo volete dire. Diciamo, dai, dillo. Dillo al tuo, facciamo così, digli al tuo vicino... Devi sopportare? Dai, dillo. Dillo al tuo vicino, devi sopportare. Ti viene da ridere, eh? Ridi, ridi. Ridi, ridi. Su Zoom, se siete soli, ditelo a me, ditelo a me. Pastore, sopporta ogni cosa. Non mi vergogno, non ti vergognare. Grazie Diego, Lori, grazie. Diego, Antonio, dimmelo, sopporto ogni cosa, pastore. Antonio si collega pure. Grazie Antonio. Antonio da Treviso. Karim, dimmi per favore, dimmelo tu, che se, quando me lo dici tu per me è una, è un poster. Grazie Karim, grazie. Amen. Amen. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Giovanni 13, versetto 17. Ora che sai tutte queste cose, sarai benedetto se le farai. La benedizione è nel fare le cose che noi conosciamo. La benedizione, cioè il bene, la benedizione è la protezione di Dio. Sai che significa benedizione? Protezione di Dio. Dice, se quello che tu hai ricevuto, le metti in pratica. Lode Gesù Cristo. Alleluia. E lo so che... Quindi stavo ritornando a quello che vi ho letto, che siamo negli ultimi tempi. Vedete come le scritture sono attuali, quello che noi stiamo vivendo è attualissimo. Molti, io sentivo qualcuno stamattina che diceva speriamo che la crisi passa, speriamo che le cose cambiano. E io sentivo dentro una voce che mi diceva un'altra cosa. Signore, sia fatta la tua volontà. Se queste cose devono avvenire, avverranno, è scritto. Vuol dire che Gesù sta tornando ed Egli ci sta preparando al ritorno. Egli ci sta preparando al suo ritorno, al rapimento della Chiesa. La Chiesa verrà rapita. Lode Gesù Cristo. Ricordatevi questo è molto importante. Stanno avvenendo queste cose. Poi un'altra cosa che noi ci dobbiamo rivolgere per superare ogni prova, ogni problema, è sapere quanto Dio è interessato a noi. Marco 6, versetto 47. Un'altra serie di discepoli erano fuori con la barca al lago e Gesù era solo a terra. Ma Gesù vide che i suoi discepoli erano in difficoltà. Stavano remando duramente con i loro remi perché il vento era loro contrario. Allora Gesù decise di andare da loro sul lago. Lode Gesù Cristo. Poi in Matteo 14, versetto 28, Pietro disse, Signore, se sei davvero tu, dimmi di venire da te sull'acqua. Allora Gesù disse, vieni. Allora Pietro saltò fuori dalla barca, si mise a camminare sull'acqua verso Gesù. Ma quando Pietro guardò il vento, ebbe paura e cominciò ad affondare. Allora gridò, Signore, salvami. Immediatamente Gesù tese la mano e lo afferrò. E gli disse, Pietro, perché hai dubitato? Quando risalirono sulla barca, il vento si fermò. Allora quelli che erano nella barca adorarono Gesù dicendo, veramente tu sei il figlio di Dio. Lode Gesù Cristo. Pietro guardò il vento. Noi non dobbiamo guardare le prove che stiamo affrontando, non dobbiamo guardare il vento che si sta, come dire, muovendo su di noi, sulla nostra vita, sulle nostre cose, non dobbiamo guardare il vento. Fratelli, io dico, questa parola è per me, io ho bisogno di questa parola, io non... sto imparando che non devo guardare le circostanze, non devo guardare le negatività, ma devo guardare a Lui. Non al vento. Noi dobbiamo guardare a Lui, non al vento. Non alle circostanze, non a quello che sta avvenendo. Perché era là, c'era vento, c'era tempesta e avevano paura. Ti è mai capitato sulla barca che c'è vento, pioggia e le onde fanno così e tu sei là? E io ci sono stato. È brutto. Io ho visto quando c'è la tempesta improvvisa e le onde si alzano e tu sei là e le onde tu le vedi là. Viene paura. Io ho avuto paura. so che voi non avete paura, eh? Io ho avuto paura. E quel giorno Dio ci salvò. Una storia vera, storia vera. Lode Gesù Cristo. Noi eravamo, come dire, la domenica, prima di, ancora non eravamo nel cristianesimo, no Demetrio? Eravamo cristiani? Sì? No. La domenica mattina andavamo a pesca, eravamo di quelli, molti anni fa, noi avevamo la barca a Chianalea ed eravamo di quelli accaniti per la pesca. Così accaniti che c'era brutto tempo quella mattina, che appena uno ci ha detto guardate che si può andare a pesca, noi siamo, a che l'ha detta che eravamo a mezzo mare. A un certo punto vedevamo che tutti tornavano indietro, rientravano e noi facevamo, ma perché rientrano questi? Noi stavamo pescando, Diego da Padova, che sei acquatico, a un certo punto all'improvviso acqua a cielo aperto, era un periodo aprile-maggio mi pare, ogni goccia sembrava ghiaccio addosso e il mare è iniziato, le onde, all'improvviso vedevamo le onde così, terribile. È che non vi racconto altro, perché poi le scene su quella barca erano... Ma immaginate, eravamo in 4, 5, non mi ricordo. 5 eravamo, 5 su una barca e potevamo andare in 4. L'eclisse. Io a un certo punto ho detto, vediamo come... morire meglio. Poi alla fine, guardate, non è che oggi lo diciamo, l'abbiamo detto, il Signore ci ha salvati. Ci ha salvati. Lode Gesù Cristo. Ma abbiamo visto la morte e quando tu vedi a mare certe circostanze, la paura ti viene. E dico, la paura a volte, quando siamo nelle prove, quando siamo nelle circostanze e siamo, come dire, presi, viene la paura. Ma il Signore dice, non guardare le circostanze, guarda me, io sono con te. Egli viene. Che cosa ci dice? Che il Signore andò dai discepoli, non li lasciò soli. In Marco, Gesù decise di andare da loro. Quando li vide in difficoltà, il Signore decise di andare da loro. Quando Pietro stava affondando, il Signore lo salvò. Il Signore è per noi. Questo noi dobbiamo sapere. Egli ci ama ed è pronto a salvarci. Siamo collegati a Lui. Che la salvezza viene da Lui, non viene da nessun'altra parte. Noi quel giorno, ritornando alla storia nostra del mare, cercavamo aiuto nelle persone. E che aiuto? Che quelli acceleravano con i motori, c'erano quelli barche grosse, acceleravano a rientrare. E qua l'aiuto. Lode Gesù Cristo. Giovanni 6,21. Dopo aver portato Gesù nella loro barca, sono stati in grado di raggiungere la destinazione che stavano cercando di raggiungere sulla riva. Vedete? Quando noi invitiamo Gesù nei nostri problemi, nei nostri progetti, Egli ci aiuterà a raggiungere la salvezza, a raggiungere la meta, a portare frutto. dopo aver portato Gesù nella loro barca. Qua in Giovanni dice che portarono Gesù nella barca, cioè lo invitarono, vieni Gesù, vieni con noi, avevano sicurezza con Lui. La nostra sicurezza è stare con Cristo. Sai qual è la nostra sicurezza? Non nelle cose di questo mondo, nel lavoro, nel denaro, nella politica, nel sociale, eccetera, eccetera. In Gesù. Lui ci aiuterà a uscire fuori. Sai chi ti aiuterà a uscire fuori dal tuo problema, dalla crisi, dal vento, dalla tempesta che c'è ora nella tua vita? Gesù Cristo. Invitalo, invitalo nella tua vita. Lo invitarono nella barca. Invitalo. Dice, Signore, vieni con me. Vieni nella mia casa, vieni nella mia vita. Vieni nel mio lavoro, vieni in questo progetto. Invitalo. Guarda, poi concludo con questo. Salmo 104, versetto 4. Il Signore usa i venti come tuoi messaggeri. Lode Gesù Cristo. Io credo che dobbiamo confidare nel Signore, sempre di più, perché manda poi i suoi venti, i venti di Dio, sono venti diversi, sono venti che ci salvano, venti che calmano la tempesta, venti che intervengono per la salvezza, per l'edificazione. Il vento di Dio è quello che ci spingerà a raggiungere l'arrivo. Noi cercavamo disperatamente di raggiungere la riva, ma il vento era contrario. Ma il vento di Dio è il vento che ti porterà nella salvezza, a raggiungere la riva, a raggiungere gli obiettivi. Il vento di Dio. Noi dobbiamo cercare il suo favore. Sai che significa questo? Cercare il favore di Dio. Lode Gesù Cristo. Credo che la nostra vita noi la dobbiamo radicare nelle cose di Dio, invitarlo nei nostri progetti di vita, perché è colui che ci salverà, è colui che ci porterà a raggiungere gli obiettivi. Lode Gesù Cristo. Ci vogliamo alzare in piedi? Io ti invito a fare una cosa pratica. Visto che abbiamo ascoltato questo, segna quali sono i venti negativi nella tua vita. Quali sono le prove. Scrivetele. E poi chiede al Signore il suo favore, il suo intervento. Chiedi il vento di Dio, il soffio di Dio. Chiedilo, scriviti, annota. Così ti servirà per ricordare, annotalo sull'agenda, sul diario. Segna questo giorno e dice, ho questo problema, Signore, e prega. Chiede l'intervento di Dio. E poi vai a verificare, dopo il tempo della preghiera, c'è un tempo di preghiera e c'è il tempo di Dio nella risposta. Poi tu vedi cosa succede. Scriviti poi la risposta. E poi scrivi in alto il titolo, Ebenezer, fin qua Dio ha provveduto. E poi, quando sarà un tempo di testimonianza, li racconterai per edificare gli altri. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Mentre il worship team ci canta un canto, chi sente può lodare, ringraziare nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Voglio chiedere ai fratelli di o venite a prendervi la Santa Cena. Ti vogliamo pregare per tutti i presenti, tutti coloro che sono collegati online. Signore, ti vogliamo pregare per tutti, Signore, per tutto il tuo corpo. Noi ti preghiamo per la guarigione, la liberazione. Signore, ti preghiamo che la tua parola possa dimorare dentro di noi e possa portare frutto per noi e per gli altri. Affinché, Signore, sia fatta la Tua volontà, Signore, questo noi desideriamo. Ti voglio chiedere, benedici tutti nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio ci benedica, pace a tutti.